Quest'oggi leggeremo il dialogo di Gesù con la donna di Samaria. Siamo nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. I primi 6 versetti hanno lo scopo di ambientare il dialogo che si sviluppa poi tra Gesù e questa donna. Sullo sfondo del racconto sta chiaramente il capitolo 29 della Genesi, dove si parla dell'incontro di Giacobbe al pozzo con Rachele, capitolo 29 della Genesi. Giacobbe arriva e ci sono i pastori che stanno radunando il gregge e gli domanda notizie di Labano. A un certo punto arriva Rachele con il gregge di Labano e Giacobbe sposta la pietra che copriva il pozzo e dà da bere al gregge di Rachele di Labano. Leggendo quel racconto si trovano alcuni motivi che l'evangelista Giovanni riprende nel dialogo tra Gesù e la donna di Samaria. Nella tradizione biblica il pozzo è normalmente il luogo di accostamenti di carattere sponsale, dove un uomo e una donna fanno i primi approcci che poi sfoceranno nelle nozze. Gesù incontra la donna in pieno giorno. Sembrerebbe semplicemente anche qui una notazione di carattere cronologico. L'evangelista Giovanni vuole invece far vedere che in questa circostanza si arriva alla piena luce. Mezzogiorno è il momento nel quale c'è il massimo di luce. E la rivelazione che Gesù farà a questa donna riprende, come già abbiamo visto, in altre circostanze, l'Io sono, che è il nome di Dio nella tradizione ebraica. Allora quella notazione era mezzogiorno, introduce il compimento della rivelazione da parte di Gesù. Io immagino che tutti abbiamo nella mente il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. A un certo punto l'autore dice che la bellezza del deserto è che in qualche luogo nasconde un pozzo, una sorgente, e porta sulle braccia il piccolo principe fino a quando non trovino la sorgente. E l'acqua che l'avviatore dà al piccolo principe è l'acqua che non solo disseta, ma fa bene al cuore. Sicuramente Antoine de Saint-Exupéry ha sullo sfondo il racconto della Samaritana e più latamente la funzione che il pozzo rivestiva nella tradizione biblica, nella quale il tema del pozzo e dell'acqua è interpretato nella prospettiva della legge. Se noi andiamo a leggere il capitolo 21 del libro dei Numeri, i versetti dal 16 al 18, scopriamo che il pozzo, l'acqua, coincide con la legge che Dio dà al suo popolo. Di là andarono a Beer. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: raduna il popolo e io gli darò l'acqua. Allora Israele cantò questo canto: sgorga, o pozzo, cantatelo, pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno perforato, con lo scettro, con i loro bastoni. L'interpretazione rabbinica di questo testo dice che quel pozzo non è altro che la legge di Dio. E l'evangelista Giovanni, che è un dotto, sicuramente raccoglie la eredità della interpretazione rabbinica. L'ambientazione di carattere geografico cronologico, dicevo, fa semplicemente da cornice, ha come lo scopo di introdurre il lettore a comprendere perché nel dialogo tra Gesù e la Samaritana entrino quegli elementi che avremo occasione di vedere. Il dialogo incomincia con una richiesta abbastanza strana di Gesù. E se teniamo presente la tradizione biblica e il significato degli incontri di un uomo e di una donna al pozzo, comprendiamo perché la donna fraintenda le domande di Gesù. Quella richiesta, dammi da bere, da parte di Gesù alla donna, assume per la donna il significato di una avance. E lo si percepisce andando avanti nel versetto 9 del testo, nella sottolineatura della samaritana della sua condizione femminile. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Tu, giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, non semplicemente una samaritana, una donna. L'uso del termine donna allude chiaramente a come lei ha inteso la richiesta di Gesù, dammi da bere. La donna sembra stare all'equivoco che c'è nella richiesta di Gesù. In verità, dentro l'equivoco, si dipana una intenzionalità di Gesù nei confronti di questa donna. Gesù vuol condurla alla scoperta di chi egli sia. Gesù e la donna usano le medesime parole, ma con significato diverso. L'evangelista orienta la richiesta man mano si procede nella lettura, e cioè, quando vai da Gesù, devi chiedergli un'acqua diversa, l'acqua della vita eterna, che è la vita di Dio, e cioè la pienezza della vita. E Gesù porta gradualmente la donna a capire che l'acqua che egli le sta chiedendo in realtà è soltanto l'occasione per far capire che egli ha un'altra acqua da dare. La donna continua a equivocare perché il riferimento dell'acqua tra un uomo e una donna richiama fecondità. L'acqua, che cosa fa? Dona vita. C'è tutta una simbologia sessuale dentro il dialogo. Ma alla fine Gesù fa capire che egli va oltre quanto la donna si aspetterebbe. La donna a un certo punto arriva a sfidare Gesù. Dammi quest'acqua, perché io non venga mai più qui ad attingere acqua. E Gesù sembra aggrapparsi alla simbologia di carattere sessuale, trasferendo il dialogo sul marito. Vai a chiamare tuo marito e torna qui. E la donna che cosa può rispondere? Ma che io non ho marito. E Gesù procederà dicendo: sì, è vero, perché tu ne hai avuti cinque. Su questo passaggio gli esegeti si sono indaffarati a capire che cosa potesse significare quell'avere cinque mariti, che va sicuramente al di là del fatto che questa donna abbia avuto effettivamente cinque mariti. Gesù vuol condurre la donna alla comprensione di se stesso. Hai detto bene, non ho marito. Quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Versetto 17. Secondo l'Evangelista Giovanni si ripropone qui la tematica della preconoscenza di Gesù, che si pone di fronte alla sua interlocutrice mostrando di conoscerla e suscitando la meraviglia che sfocia in una prima confessione di fede: vedo che sei un profeta. Qui, come già in 1:35-51, c'è tutto un tema cristologico che si sviluppa in una forma di processo ascensionale. Si arriva a delineare l'identità di Gesù. Si comincia con l'elemento che potrebbe apparire più esterno: vedo che sei un profeta. Cioè, nel linguaggio della donna, uno che vede chiaro nelle situazioni delle persone. Ma allora, se è un profeta, vale la pena porgli la questione religiosa per eccellenza che divideva i giudei dai samaritani: dov'è che si deve adorare Dio? I nostri padri hanno adorato Dio su questo monte, e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Bene, allora vediamo che scelta fai tu: Garizim o Gerusalemme? E Gesù: credimi, donna. Quel credimi è un imperativo. Vuol dire: guarda che io ti sto facendo una rivelazione. Non è semplicemente un invito a un credere debole, è l'ordine di credere a lui. Hai appena detto che sono profeta, va bene, allora devi credermi. E che cosa devi credere? Che adesso è il momento di adorare Dio nello spirito della verità. Lo accennavo già ieri, l'endiadi, in spirito e verità, nel linguaggio dell'Evangelista Giovanni, sta ad indicare la verità che è Gesù e lo spirito che è lo spirito di Gesù. E è per questo che nei discorsi della cena una delle denominazioni dello spirito sarà appunto lo spirito della verità, che è quanto dire lo spirito di Gesù. Il lettore si ricorda che ha già trovato al versetto 51 del capitolo primo l'indicazione di dove ora si trovi la presenza di Dio. Lo abbiamo letto ieri pomeriggio. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio che salgono e scendono sul figlio dell'uomo. Non più Betel, dicevamo ieri pomeriggio, è il luogo nel quale Dio abita, ma ormai è Gesù. Allora, non bisogna più cercare Dio in un luogo, bisogna cercare Dio e adorare Dio nella persona di Gesù. E questo lo si può fare solo grazie allo Spirito. In questo modo Gesù fa uscire dalla polemica della ricerca della regione in cui si possa adorare Dio. Ora è arrivata la rivelazione definitiva e non bisogna più abbarbicarsi ai luoghi della tradizione, bensì entrare nella nuova epoca inaugurata da Gesù. Il testo suppone sicuramente la condizione nella quale si trovavano i cristiani giovannei. Non c'è più un luogo particolare nel quale incontrare Dio. Il Tempio ormai è distrutto. Non ci sono ancora i luoghi pubblici nei quali i cristiani possano incontrare Dio. C'è soltanto Gesù. La donna, sulla scorta di questa rivelazione, e arriviamo al secondo passaggio di carattere cristologico, apre la questione del Messia. So che deve venire il Messia, e la risposta di Gesù qual è? Sono io che ti parlo. La questione che la donna pone si capisce a partire da quanto Gesù ha detto a proposito del luogo del culto. È cambiato il tempo, è arrivata la novità definitiva, e allora bisogna verificare se per caso non sia venuto il Messia, perché quando verrà il Messia arriverà il tempo nuovo. Quel sono io che ti parlo è il vertice cristologico. Allora, profeta, Messia, io sono, io che ti parlo. Si è di fronte al nome caratteristico di Dio. Poi la narrazione sembra interrompere qui il dialogo tra Gesù e la donna. Ma è ovvio, se lo scopo del dialogo era quello di arrivare alla rivelazione di Gesù, non ha più senso andare avanti. Quindi l'Evangelista Giovanni costruisce il racconto ponendo qui il climax, il vertice. Non si dice se la donna abbia accolto questa rivelazione. Cambia la scena. La donna pianta la brocca, se ne va in città. Arrivano i discepoli. E i discepoli si meravigliano che Gesù stia a conversare con una donna. Siccome però è Gesù che compie questo gesto, i discepoli non osano domandargli ragione. Non hanno nulla da eccepire. Quello che Gesù fa lo sa lui. E i discepoli, proprio perché tali, non hanno osservazioni da fare a Gesù. Tengono dentro di sé la meraviglia. I discepoli di che cosa sono preoccupati? Di far mangiare Gesù. Ma questa per Gesù è una occasione di una ulteriore rivelazione. Rabbì, mangia. Qual è la risposta di Gesù? Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli cosa possono pensare? Qualcuno gli ha portato da mangiare. Un fraintendimento non solo tra la donna e Gesù, ma tra Gesù e i suoi discepoli. Ma questo fraintendimento diventa occasione per far capire quale sia la fonte della vita per Gesù. Il cibo è l'alimento per vivere. Gesù dice: ciò che mi fa vivere non è il cibo che voi siete andati a comprare, non è nessun altro cibo. Il mio cibo è la volontà di Dio. E anche in questo c'è una rivelazione. La vita di Gesù è tutta una relazione obbediente al Padre. La vita della sua vita è quanto Dio dispone. E i discepoli non possono far altro che prendere atto di quello che Gesù dice. Potremmo dire, i discepoli a questo punto sono posti come in una rilettura globale della vicenda di Gesù. Immaginiamo, arrivati al termine della vicenda di Gesù, si pongono l'interrogativo: cos'è che ha fatto vivere Gesù? Null'altro che la volontà di Dio. Quando noi andiamo nel capitolo 10, il bel pastore, arriviamo al versetto 30. Ego kai o pater en esmen. Io e il Padre siamo una cosa sola. L'intesa tra me e il Padre è talmente forte che non c'è più alcuna differenza. La mia volontà è la volontà del Padre, la volontà del Padre è la mia volontà. E la volontà del Padre qual è? È quella che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dato. Capitolo 6, che vedremo domani mattina, sviluppa questo tema. Ebbene, i discepoli scoprono che Gesù è di fronte a loro, come di fronte a tutta l'umanità, colui che viene a realizzare la volontà del Padre. A partire da qui prende avvio il discorso sulla missione. Giovanni l'aveva già introdotto con la donna che ha abbandonato la brocca e è andata in città, e i discepoli ora si sentono essi stessi portati a riflettere sulla missione. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Cosa ci sta dietro queste parole che possono apparire misteriose? Ci sta il capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. L'annuncio del Vangelo in Samaria, che avviene da parte di coloro che sono fuggiti da Gerusalemme in seguito alla persecuzione. E la comunità di Gerusalemme, quando viene a saperlo, che cosa fa? Manda Pietro e Giovanni a verificare. E quelli, quando arrivano, impongono le mani e scende lo Spirito. Ritorna l'idea del dinamismo della comunicazione. L'annuncio è avvenuto indipendentemente dal gruppo dei dodici. Ed essi non possono far altro che constatare che il Vangelo ha percorso un cammino anche al di là di quello che loro avevano progettato e programmato. Uno semina e uno miete. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. È il mettere la comunità dei dodici di fronte a una dilatazione dell'annuncio del Vangelo oltre loro stessi. E qui chiaramente la comunità giovannea, che sta dietro l'autore del Vangelo di Giovanni, e vuole legittimarsi di fronte a coloro che dicono: però voi non siete dentro il filone che è quello più abituale. Il Vangelo di Giovanni e le lettere di Giovanni hanno anche uno scopo di legittimazione delle comunità giovannee. E qui si trova una traccia di quella legittimazione. La scena di Gesù coi discepoli si conclude e la donna dice ai cittadini: venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto, sia forse il Messia? Notiamo bene, lei si è fermata nel dialogo con Gesù sulla questione del Messia. Gesù le ha detto: sono io che ti parlo, ma lei è rimasta sulla questione del Messia. Sia forse il Messia. Potremmo dire è rimasta sulla soglia della confessione di fede. E guardando quello che lei dice alla gente, si è fermata alla conoscenza che Gesù ha manifestato di lei: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non ha percepito il vertice della rivelazione. Tuttavia, quanto lei dice mette in movimento un cammino da parte degli altri. Qui c'è una riproposizione di quello che si è letto nel capitolo primo. Abbiamo trovato il Messia, figlio di Giuseppe di Nazaret. La donna, che sia forse il Messia, i cittadini vanno da Gesù. Allora, la donna viene al pozzo. I samaritani vengono dalla città al pozzo dove c'è Gesù, ma vengono perché qualcuno li ha invitati, la donna. C'è la comunicazione della rivelazione, anche solo germinale, e venendo da Gesù essi incominciano a capire. E alla fine che cosa dicono alla donna? Non è più per la tua parola che noi crediamo. La tua parola è stata soltanto l'occasione per metterci in movimento. Adesso noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è il Salvatore del mondo, altro titolo cristologico. Allora, profeta, Messia, io sono Salvatore del mondo. perché solo in quanto è io sono può essere salvatore del mondo. Il verbo udire, noi abbiamo udito, richiama l'esperienza di Nicodemo. Cosa ha detto Nicodemo nel capitolo 7? Lo abbiamo visto questa mattina. La nostra legge dice che bisogna ascoltare. Alla fede si arriva ascoltando. E è chiaro che si può giungere solo così. Perché ormai i lettori del Vangelo di Giovanni non hanno più a disposizione Gesù in forma diretta. L'episodio di Tommaso è evidente a questo riguardo. È soltanto mediante la testimonianza della parola che si può giungere alla fede. Nel dialogo Gesù si presenta come colui che era atteso, il Messia, ma cambia la comprensione che di lui avevano coloro che attendevano. Si va a Gesù pensando di conoscerlo perché si hanno alcune categorie che sono state trasmesse e quando si incontra lui ci si accorge che è diverso. E per questo lui cambia la persona che si accosta a lui. Gesù non è mai uno con il quale ci si specchia, non è uno nel quale si trovano conferme, che dà ragione, bensì uno che cambia l'interlocutore perché lui è diverso. Ha un'acqua da dare che toglie definitivamente la sete, perché è un'acqua diversa rispetto a quella che si va a cercare. La donna, giocando sui significati ricordati, evidenzia la sua inquietudine. Una che ha avuto 5 mariti vuol dire che è insaziabile. Non ne trova uno che le vada bene. Va da Gesù e sembra poter cogliere un'occasione nuova, anche perché lui le fa un avance. Sembra ragionare in questi termini questa donna. Forse questo mi dà quello che io sto cercando. Gesù le fa capire che se lei cerca da lui quello che finora ha cercato da altri, si illude. Lui ha qualcosa di più grande da darle. È incontrando lui che è più grande del nostro padre Giacobbe, altro titolo cristologico. Lei riconosce gradualmente, almeno in forma dubitativa, che è di fronte a qualcuno che eccede i parametri abituali di conoscenza. E Gesù non fa nient'altro che confermare questo. Se tu sapessi, tu avresti chiesto a lui acqua ed egli ti avrebbe dato acqua viva. L'accostamento a Gesù fa diventare grandi. L'acqua che egli dà diventa acqua che zampilla per la vita eterna. Cioè, non solo fa diventare più vivi, ma capaci di trasmettere la vitalità che si è attinta da lui. Alla fine questa donna è cambiata, anche se rimane sulla soglia della confessione di fede. Non è più dedita alle preoccupazioni quotidiane e neppure a cercare un altro uomo. È una donna che diventa testimone. A partire da qui ci si può domandare come si possa capire se l'incontro con Gesù si è realizzato effettivamente. A me pare si possano cogliere tre indizi. Il primo, se ci si lascia dire la verità sulla propria vita. L'incontro con Gesù è rivelatore di noi a noi stessi, oltre agli infingimenti che siamo capaci di mettere in atto. Secondo, se si diventa capaci di comunicare ad altri quello che si è incontrato. Dicevo, più volte, la donna non arriva al culmine della professione di fede, eppure è stata colpita e lo racconta. Ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Anche qui c'è una confessione cristologica. Sempre nella forma che ricordavamo della contrapposizione, lo ricordavamo ieri pomeriggio. Questo uomo è profeta, è Messia, è più grande del padre nostro Giacobbe, è l'Io sono, è il Salvatore del mondo. Questa è una nota caratteristica del Vangelo di Giovanni. Nella comunicazione non occorre necessariamente dire tutto. Basta dire quello che ha affascinato. Terzo indizio, se si è capaci di adorare in spirito e verità. Cioè, se nel proprio rapporto con Dio ci si lascia condurre non solo dal proprio desiderio o dal proprio immaginario o dalla ripetizione di modi e di formule, bensì dalla verità di Dio che Gesù fa conoscere. E quindi, se si permette a Gesù di purificare l'immagine di Dio che continuamente ci costruiamo. Vi lascio quattro piste per la meditazione. La prima. Nel dialogo tra Gesù e la donna di Samaria, qual è l'aspetto che mi colpisce maggiormente? Nel dialogo tra Gesù e la donna di Samaria, qual è l'aspetto che mi colpisce maggiormente? Seconda. Nel mio rapporto con Dio prevale il mio desiderio o la verità? La verità nel significato tipicamente giovanneo. Terza, nella mia vita ci sono stati incontri con Gesù che mi hanno fatto prendere coscienza della mia situazione. Nella mia vita ci sono stati incontri con Gesù che mi hanno fatto prendere coscienza della mia situazione. Ultima. Rileggendo il racconto dialogo cerco di delineare le caratteristiche di Gesù. Rileggendo il racconto dialogo, cerco di delineare le caratteristiche di Gesù. È una pagina di cristologia questa, e quindi è importante riuscire a cogliere che cosa l'Evangelista Giovanni voglia dirci di Gesù.